Bene, ci siamo? Ci siamo di nuovo, ben ritrovati nel studio Marco Piccari e Alessandro Sicosi che vi accompagnano nel pomeriggio di Marcanà su TMV Radio. E allora, come vi avevo detto e vi avevo promesso, abbiamo subito un primo collegamento in questa parte di trasmissione proprio in apertura, dopo i titoli che abbiamo letto e dopo i tanti argomenti. Saluto anche Alfonso da Battipaglia che mi dice che è bello risentirti Marco in studio. Sì, grazie Alfonso, mi fa molto piacere essere tornato in diretta e soprattutto condividere i messaggi con voi. Adesso però è il momento, come vi avevo già annunciato, di andare a fare un punto con un amico, ma soprattutto un grande professionista, l'avvocato Roberto Afeltra. Ciao Roberto, ben trovato.
Buongiorno a tutti, ben trovato a te, un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Benissimo. Buon pomeriggio, avvocato.
Buon pomeriggio, Roberto.
Buon pomeriggio, carissimo.
Allora, Roberto, c'è del feeling da Tre Sti Cozzi, poi capiremo anche il motivo più avanti, lo sveleremo. Allora, Roberto.
Lui racconta un sacco di belle storie e...
Verissimo.
Ti fa un raccordo tra il passato e il presente continuo, quindi è un portatore di conoscenza.
Da qui in avanti lo diciamo in diretta con l'avvocato. Prossimamente lo chiameremo non per parlare di questioni legali, eccetera. Lo chiameremo per farci raccontare un po' di cose di calcio da Roberto, perché lui ha un passato importante. Sei d'accordo, Roberto?
Ma sì, direi. Forse addirittura nella prima metà del secolo scorso, ovviamente.
Ah, se vuoi venire qua in studio lo possiamo fare anche in studio, una bella chiacchierata generale.
Dai. Non facciamo perdere agli ascoltatori con queste quisquiglie, come direbbe Totò.
È vero. Allora, avvocato, allora, io vorrei fare un punto con te della situazione, anche perché stanno emergendo ancora altri, diciamo così, altre intercettazioni, ma sappiamo insomma che queste non vanno così a determinare nessun tipo di sentenza. Però volevo fare con te un po' il punto della situazione, della vicenda che riguarda la Juventus.
Allora, ovviamente quando si parla di queste cose, specialmente a quest'ora, quindi in piena apertura della borsa, bisogna avere i piedi più che conficcati nel terreno.
Assolutamente.
A questa difficoltà mi se ne aggiungono due di natura deontologica, e cioè, primo, non sono l'avvocato di nessuna delle parti in causa; secondo, sono amico di moltissimi degli avvocati che invece sono difensori delle parti in causa, a cui auguro veramente un ottimo lavoro e di essere bravi come lo sono sempre stati. Ecco perché non posso arare il campo altrui, quindi intervengo solo perché qualche ora che mi interessa di diritto sportivo e mi date la possibilità di esprimere la mia idea, e poi vedremo quello che accadrà, senza cercare di fare 0-0. Dopo questa premessa doverosa, è necessario affermare che siamo nella valutazione di una delle più difficili situazioni degli ultimi 15 anni del nostro diritto sportivo, perché ci sono delle incredibili collegamenti tra il diritto penale, il diritto delle società e il diritto sportivo, che possono condurre anche, senza gridare allo scandalo, a decisioni contrastanti le une dalle altre, perché dobbiamo sempre ricordare il principio che nel diritto civile, quindi nel diritto societario e nel diritto penale, l'innocenza si presume, la responsabilità la deve provare l'accusa, mentre nel diritto sportivo è esattamente il contrario: la colpa si presume, la tua estraneità la devi dimostrare. E nel diritto sportivo, così i nostri ascoltatori se lo mettono, se lo ficcano veramente in testa, anche se sarà contrario, possono dire quello che vogliono, ma la realtà è questa: nel diritto sportivo il diritto alla prova contraria del tesserato o dell'affiliato incolpato è di gran lunga inferiore rispetto a quello che ha in sede penale e in sede civile. Perché? Perché nel diritto sportivo hanno diritto di accesso come prove contrarie solo fatti, documenti, testimonianze che vengono all'interno della federazione. Fatta questa necessaria premessa per capire quello che dobbiamo dire, le carte sono tutte sul tavolo. da oggi in avanti. Non ci può, anzi, dai primi di novembre, quando è stata chiusa l'indagine preliminare, nel penale e quindi nel diritto sportivo che ha acquisito le carte dalla Procura di Torino, non si possono aggiungere nessun tipo di fatto di intercettazione e del resto. Andando al concreto, fino a questo momento, nelle due posizioni contrapposte, la Procura ha affermato una cosa, la Juventus ne ha affermata un'altra, esiste un solo fatto storico sul quale e con il quale tutti si devono rapportare. L'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare, il quale, a fronte di una richiesta della Procura di emettere un provvedimento interdittivo non personale, quindi ha chiesto al GIP, impedisci ad Andrea Agnelli e a tutto il consiglio direttivo della Juventus di rimanere in quella situazione. Perché? Perché ci sono le intercettazioni, perché ci sono le plusvalenze fasulle, perché c'è questo, c'è tutto. Ci sono 17 faldoni per 13.500 pagine. Di quelle 13.500 pagine, condensate nella richiesta di custodia di provvedimento cautelare di 544 pagine e che riguardava come capi di imputazione le plusvalenze fittizie, le false comunicazioni sociali, il falso in bilancio, l'aggiotaggio, le fatture inesistenti e la manovra stipendi, il giudice della indagini preliminari ha detto alla Procura: per quanto riguarda tutto, ad eccezione della manovra stipendi, non solo non ci sono i gravi indizi di colpevolezza, ma la Juventus ha agito in buona fede perché ha applicato un determinato tipo di principio contabile che è diverso da quello della Consob, che è diverso da quello della Procura, ma che non è vietato dal diritto societario. Dopodiché, dice il GIP, con una sola frase, senza motivazione, al contrario, la manovra stipendi è certamente illecita. Dopodiché dice, rigetto perché non c'è neanche il pericolo di reiterazione del reato per tanti motivi. Questo è il quadro della situazione sulla quale si innesta adesso la incolpazione sportiva e dovremmo verificare quale tipo di incolpazione sportiva farà la Federcalcio, perché primo, sulle plusvalenze non si torna più, neanche se domani mattina uscisse la cosiddetta pistola fumante della prova certa, perché c'è un giudicato e la revisione si può fare solo per andare a favore di chi è stato giudicato, per cui l'assolto, diciamo, l'archiviato nel caso sportivo non può essere condannato, mentre il condannato può essere assolto. Dopodiché abbiamo l'articolo 31, comma 1, comma 2 e comma 3. Io ritengo, a mio modestissimo avviso, che la Juventus con questi fatti a livello sportivo non la sfanga dalla diffida con ammenda. Perché? Perché non ha depositato in federazione ed in Lega le scritture private con le quali praticamente faceva un altro tipo di accordo rispetto a quello della rinuncia tout court delle tre mensilità su quattro. Dopodiché andiamo a vedere se si può applicare l'articolo, il comma 2 e il comma 3. Cosa dice il comma 2? Il comma 2 parla di contrarietà eccetera e quindi no. Quello più grave è il comma 3, perché il comma 3 dice che qualora la società non utilizza atti illeciti nei rapporti con i calciatori è punita o con la penalizzazione o con la perdita del titolo o con la retrocessione o nei casi più gravi con la radiazione. Ma il comma successivo prevede che di questa colpa ne rispondono anche tutti i calciatori che hanno sottoscritto un atto illecito. Per vedere se quell'atto, cioè le famose scritture private con le quali la Juventus ha detto io in realtà le tre mensilità negli anni successivi e qualora si verificano certe condizioni te le restituisco, quindi per vedere se quell'atto è illecito bisogna far capo al contratto tipo che tutti i calciatori sottoscrivono con la Lega e con la Federcalcio. Ebbene, io nella mia modestia mi sono guardato fortemente quel contratto. Quel contratto non prevede come escluso o non effettuabile un accordo anche fuori dal depositato che consenta loro di prendere dopo i pagamenti. Quindi, secondo me, l'unica cosa certa, vera di tutta questa storia è che la Juventus non ha depositato in Lega e in Federcalcio quelle scritture private. È chiaro che se con quelle scritture private si incide in un bilancio piuttosto che in un altro e che così incidendo perderebbe il diritto alla iscrizione, è una cosa che vedremo strada facendo nel corso, certo, del giudizio sportivo. Ma sarà un giudizio sportivo in cui la Juventus questa volta ha la fortuna di potersi difendere. Perché? Perché saranno testimoni tutti quei calciatori che hanno avuto questi soldi, dovranno essere interrogati, ma dovranno essere interrogati da incolpati, perché se hanno fatto questo anche loro sono responsabili.
E Roberto,
chiudo con un'ultima chiosa: in questo procedimento penale, lo dico e lo ripeto fino alla morte, mancano come indagati due convitati di pietra, che sono la Exor, che è la proprietaria della Juventus, che approva i bilanci, perché i bilanci non l'approva il consiglio di amministrazione, l'approva il socio, e la Consob, che per due anni, dal 2020 al 2022, ha taciuto su queste ipotetiche contraddittorietà e ha consentito un titolo che, secondo la Consob, a quel punto non poteva essere quotato, di continuare a fare quotazioni.
Allora, Roberto, approfittiamo ancora un attimo della tua presenza. Ti voglio chiedere io, poi c'è anche una domanda, anzi ti faccio la domanda di un ascoltatore, così se puoi rispondere forse meglio, sì, meglio tu. Scrive: ma dai, questi si fanno beffa di tutti, con le plusvalenze, ci sono intercettazioni, praticamente si risolve tutto a vino e taralli, ma il Chievo è finito in Serie D per molto meno, smettetelo,
no,
tutta
no,
una
non
farsa.
È vero. No, non è vero per niente. Allora, il nostro ascoltatore dice una cosa perfetta: le plusvalenze, ricordiamolo, al colto e all'inclita. Mi dispiace dover parlare di legalese, ma quando il calcio diventa società per azioni addirittura senza fine di lucro, che è una contraddizione in termini, finisce per forza nell'articolo 2385 del Codice Civile e nelle caratteristiche che formano le parti attive, gli elementi attivi e passivi di un bilancio. Le plusvalenze sono un elemento che costituisce la componente negativa del bilancio da lontano 1942, perché è un problema che si pone soprattutto per i beni immateriali. Faccio un esempio: una società compra una macchina, la compra 10, dopo 5 anni ha finito l'ammortamento, non può più toglierlo. Se invece lo vende da 10, lo vende a 12, lo vende a 5, quel 5 è una plusvalenza, ma è immateriale. L'immateriale, quindi il diritto sportivo, il titolo del calciatore, non è valido. Non sappiamo quanto vale. Ecco perché sono state tutte assolte. La differenza del Chievo qual è? L'ho detto 100 volte e lo ripeto. Esiste una intercettazione nella quale il presidente del Chievo dice al direttore sportivo del Cesena: facciamo come tutti gli anni, ci metti 20 ma mi dai 10. Quella è la prova che c'era prima nella parte sportiva, e ha portato il Chievo a perdere 3 punti di penalizzazione. Ma questa situazione, anche se a parte che non c'è, ma anche se ci fosse stata, non è stata valutata in questo modo dalla federazione, primo grado, appello, e la federazione non ha neanche fatto ricorso al consiglio, al collegio di garanzia dello sport, teniamo bene in mente questo. Quindi sulla liceità processuale delle plusvalenze non si torna più in nessuna sede.
No, ma ti chiedo una cosa, Roberto, io poi do spazio ancora a due ascoltatori con due messaggi. Io non voglio parlare delle plusvalenze, però tutte le altre situazioni che stanno emergendo, no? Giustamente.
Quali?
No,
dimmi. Quali?
No, ti chiedo, ad esempio, un ascoltatore dice: ma non c'è l'ipotesi di falso in bilancio?
Il falso in bilancio nasce se si inseriscono nei bilanci elementi non veritieri, sul quale già il GIP ha risposto, ma soprattutto hanno fatto un grande favore alla Juventus. Perché? Perché la procura se non faceva la Discovery entro il 31 dicembre 2022, la Juventus non avrebbe potuto rivedere il bilancio che ha depositato al 30 giugno 2022, ivi compreso il cosiddetto bilancio consolidato, che è quello dell'intero gruppo. Così facendo ha fissato una nuova assemblea dei soci, ha fatto fare le modifiche, ha acquisito quelle della Consob, adesso acquisiscono anche i rilievi dei revisori dei conti, e una volta che hanno modificato, quindi approvato nuovamente i bilanci al 2020 e al 2021, tutto quello che è stato fatto prima non ha più rilevanza penale, tanto è vero che la procura di Torino ha detto non facciamo appello sul rigetto della misura, perché è venuto meno in quanto dimessosi il presidente, porta con sé tutti gli altri in forza del principio simul stabant, simul cadent. Sono altri, vedremo cosa faranno. Ci sarà questa assemblea adesso a gennaio, mi pare che a dicembre o a gennaio, quando è, per poter riapprovare il bilancio. Questo bilancio riapprovato, se per ipotesi i soci continuano a non acquisire quelli che sono i rilievi dei revisori dei conti, rimanderanno il bilancio ai revisori, si faranno fare un altro tipo di bilancio e vedranno quale sarà il bilancio che metterà d'accordo revisori e soci.
Allora, aspetta, un'altra cosa che ti voglio chiedere, poi do spazio agli ascoltatori ancora qualche altro minuto, Roberto. Ti chiedo una cosa, quella famosa carta di Ronaldo...
Non ha nessuna rilevanza.
Ecco, ti chiedo
perché, ti spiego perché. Così come adesso questa appostazione nelle riserve di 5 milioni a favore di Dybala, ma vuol dire che c'era un ipotetico, utilizzo così, contenzioso, per cui sono stati accantonati nei fondi dischi 5 milioni. I famosi 19 milioni e 900 mila euro di Ronaldo, dove sono decisivi? Qualora si dovesse dimostrare che sono stati pagati nel corso di un'annata chiusa con un bilancio in un certo modo che non prevede quel tipo di spesa, perché andrebbe a modificare il bilancio, ma che Ronaldo si prenda la carta e dice: cara Juventus, tu questa carta mi hai detto che mi dovevi dare il giorno XYZ 19 milioni e 9, te li ho chiesti, non me li hai dati, oggi per ipotesi ti faccio un decreto ingiuntivo oppure adisco il collegio arbitrale. È un elemento che, al di là della sua importante mediaticità, ma processualmente non ha alcuna rilevanza, se non qualora si dimostrasse che la Juventus ha omesso di indicare una spesa che in realtà in quello stesso periodo ha effettuato.
Allora, aspetta che ci sono delle domande anche audio per te, prendiamone due così rispondiamo rapidamente, cerchiamo di essere veloci, Roberto, dai, il più possibile. Via il primo audio.
Ciao Marco, Rosanino Fossano, bentornato.
Grazie.
Buongiorno anche agli ospiti. Io avevo una curiosità: come fa una plusvalenza ad essere reato? Come si stabilisce che la plusvalenza è gonfiata, che il prezzo del giocatore è gonfiato? Io questa cosa proprio non la capisco. Poi è vero che magari qualche giocatore tu lo capisci che gli mettono quei 2-3 milioni in più per fare plusvalenza, ma legalmente come si fa a dimostrarlo?
Tipo Arthur, 2-3 milioni in più di quello che valeva. Ascoltatore.
Aspetta, un altro audio, poi lasciamo le due risposte all'avvocato.
Ciao Marco, sono Luigi. Innanzitutto bentornato.
Ciao, grazie.
E si vede che sei tornato veramente. Allora, Inter-Napoli. Secondo me, anche se l'Inter vince con Napoli, questo non cambia niente. È solo importante vincere col Napoli solo per mantenere, diciamo, il quarto posto. Non vedo altre soluzioni, non vedo modi in cui l'Inter possa riprendere questo campionato.
E questa è una riflessione di campo. Un altro ce l'abbiamo? Non c'entra niente con l'argomento. Allora rispondiamo alla prima sulla plusvalenza.
Come fa la plusvalenza a essere un reato?
Vai Roberto.
La plusvalenza è un reato nel momento in cui incide sul bilancio e lo fa diventare falso. Ma come dice il nostro ascoltatore, ad oggi non ci sono elementi oggettivi per la valutazione della plusvalenza, ma anche della minusvalenza, perché molte squadre possono fare anche minusvalenze e come tale hanno aumentato il loro livello di ricavo. Io faccio un esempio importante: nel procedimento aperto a Milano contro l'Inter e contro il Milan furono sulla, poi archiviato, la procura ipotizzò che aver valutato Zaniolo nel 2019 tra Inter e Roma 4 milioni era gravissimamente eccessivo. Oggi sappiamo che per Zaniolo ci vogliono poco poco 40-50 milioni. Pensa se l'Inter avesse messo 30 milioni su, quella, su quel valore del calciatore nello scambio con Nainggolan. Quindi non c'è dubbio, un modo, a mio avviso, non perché ne sono padre di questa iniziativa da molti anni, da nessuno mai fatta propria, sarebbe quello di consentire in via eccezionale alle società di capitali, quali sono quelle di calcio, di poter utilizzare come componenti negative del reddito solo le plusvalenze effettuate con scambio di denaro. Perché il problema serio che ha fatto accendere la lampadina è che il 99% di queste plusvalenze sono solamente sulla carta, non ci sono passaggi di soldi da una società all'altra,
certo.
Ma non possono parlare neanche di operazione inesistente. Perché non ne possono parlare? Perché l'operazione esiste, perché il calciatore va dalla squadra A alla squadra B o viceversa, quindi il fatto c'è. Non è né, tanto è vero che uno degli elementi che sarebbe gravissimo e sul quale nessuno, a mio avviso, ha messo fortemente l'accento è la contestazione di ben oltre 300 milioni più IVA di fatture inesistenti. Ma non è possibile che quelle fatture siano inesistenti, tanto è vero che lo ha già detto il GIP. Perché? Perché quegli stessi fornitori, cioè coloro i quali avrebbero acquisito questi soldi da fatture inesistenti, sono definiti dalla procura nella famosa richiesta di misura cautelare addirittura fornitori privilegiati. Qui torniamo all'antico problema se le società debbano o non debbano, possano o non possano pagare loro le commissioni ai calciatori, agli agenti dei calciatori, perché sono questi i 300 milioni
Senti,
di fatture.
Roberto, l'ultima, poi ti saluto. Da quello che tu ci hai illustrato, pardon la voce, da quello che tu ci hai illustrato, diciamo così, il rischio della Juve è un'ammenda, giusto?
Allora, ad oggi che è certo, okay, è che l'articolo 31 primo comma è violato. Me ne assumo la responsabilità perché quelle carte non ci sono. Quindi okay, quella violazione è punita con la ammenda con diffida. Dopodiché, okay, se da quella omissione si giunge a dire che è una omissione illecita, cioè che con questa omissione la Juventus ha violato le norme sportive per la iscrizione al campionato e quant'altro, quindi il famoso comma 3, se quello è illecito, ci sono questo altro tipo di sanzioni che vanno dalla penalizzazione alla radiazione, a seconda quella che è l'incidenza. Ma leggendo il contratto collettivo, a mio modestissimo avviso, è difficile poter pensare che si applica l'articolo 3.
Roberto, una cosa solo, poi non so se Alessandro, siamo quasi in chiusura. Roberto, però ti faccio questa osservazione, sottolineatura, no? Sì. Quindi rispondimi come credi. Come mai però alcuni esperti di diritto sportivo interpellati ritengono che la questione sia grave e che non ci si ferma soltanto ad un'ammenda? Cioè, questo io te lo chiedo da esterno, da uomo, allora, diciamo, della strada, allora, ti chiedo per quale motivo, sì, fior di professionisti stiamo parlando.
Allora, io ti faccio dei nomi e cognomi che ho fatto dei contraddittori con loro, per esempio Mattia Grassani,
bravo,
carissimo amico, il numero
l'abbiamo
uno
avuto anche quando, di ricordi qui insieme, no, una volta.
Certo, quando ha avuto recentemente su questo punto un contraddittorio con me, prima cosa, finalmente ha concordato e abbiamo insieme smentito che si possa riaprire il processo delle plusvalenze, cosa che ancora oggi su molti giornali si continua a dire. Secondo, siamo stati esattamente concordi nel dire se accade una cosa succede questa. È chiaro che la cosa difficile è che lo stesso elemento non si può valutare, perché quello che noi sappiamo è questo: ci dobbiamo fermare alla manovra stipendi. La manovra stipendi, per come è stata collegata, oltre la sicura, secondo me, ammenda con diffida, perché le carte non sono state depositate, quindi quella è una forma e va punita. Hanno inciso perché, nel senso, sono illecite. E qui il problema non è dire, per esempio, il penale mi assolve, perché nel penale ci vuole il dolo generico. nel diritto sportivo è sufficiente la colpa. Quindi non, il problema qui non è tanto l'elemento soggettivo, è la sostanzialità, cioè quella carta non è stata depositata e quindi ha portato a una sanzione. Oltre il mancato deposito, cosa c'è dietro questa scrittura privata? Okay. È stato fatto un pagamento, non è stato fatto, quando è stato fatto?
Questo è tutto da accertare, poi, giusto Roberto? No?
È da accertare, ma certo. Perché qui viene anche in ballo un altro problema, quello dell'afflittività della sanzione, cioè si deve accertare in quale stagione agonistica questa illiceità si è verificata. Quindi, per esempio, tanto per tranquillizzare qualcuno, lo scudetto 19-20 della Juventus non è in discussione, ma può essere in discussione addirittura l'iscrizione al campionato qualora quelle carte non depositate siano carte illecite e siano talmente illecite da incidere sulla regolarità dei criteri e dei numeri che la Juventus doveva avere per essere iscritta al campionato. Ecco perché, quindi io non escludo che ci possano essere delle sanzioni gravi, cioè con articolo 31,3, mentre invece sono certo del 31,1.
Bene.
Però dalle carte attuali questo è quello che emerge.
Bene, Roberto, avvocato, Feltra, noi ci fermiamo qua. La salutiamo
grazie
e la ringraziamo come
grazie
sempre.
Grazie agli ascoltatori e buona prosecuzione.
Grazie ancora. Solo un chiarimento. Dice Marco, te l'ho detto a Feltra all'inizio, amico degli avvocati difensori della Juventus, non può essere imparziale, siamo amici, cosa vuoi che dica? Secondo me dovresti chiamare qualcuno senza intrallazzi. Intanto non ha nessun intrallazzo l'avvocato, perché ha detto che è amico della parte di difesa e della parte dell'accusa. Sturiamo le orecchie.
Forse per l'avvocato
non c'ha nessun intrallazzo. Non scriviamo cose se gravi, perché quando si scrivono queste cose sono gravi. Non c'ha nessun intrallazzo. Ha detto conosco le due parti. Quindi ha detto mi devo limitare a quelli che sono i fatti.
Fine. Occhio, perché le prove le possiamo vedere da punti di vista diversi.
Ma è una roba pazzesca.
Vista da un punto di vista, se fosse provato questo potrebbe succedere. C'è una cosa che rimane, Marco, io volevo chiederla, perché l'avvocato è appassionato dagli anni 70, ci ha parlato del 74,
sì,
qualche ascoltatore ce l'ha
come
scritto
sempre, dai.
Moralmente, eticamente, poi le persone, che cosa rimarrà? Condanne o meno? C'è una questione nei confronti di persone che rinunciano a tre quarti di quello che guadagnano durante il mese per guardarlo il calcio. Secondo me c'è e tocca. Secondo me prima il tifoso juventino e poi tutti gli altri, soprattutto perché i biglietti della Juve sono quelli che costano più di tutti.
Fermiamoci un attimo, c'è anche un bel messaggio di Luca poi da Milano, poi lo riprendiamo dopo perché siamo già in ritardo, dobbiamo andare in Qatar, torniamo subito.